Bene, intanto volevo ringraziare il Signore per l'Apostolo Enzo, il Pastore Enzo, Apostolo, che è qui in mezzo a noi. Io l'ho conosciuto proprio per mezzo di Martin, che poi è stato il nostro tramite, no? Poi ci siamo incontrati una volta a Torino, ma noi eravamo presi, non è potuto essere in mezzo a noi, e poi abbiamo fatto un tempo insieme. E perciò vogliamo accoglierlo, così ve lo presento e lui potrà portare la parola di Dio. Apostolo Enzo. Lui è del profondo sud. Cioè, dalla Sicilia qualcosa di buono viene comunque. Lui parlerà in siciliano. Quanti capiscono il siciliano? Perché lui è siciliano. Ok, allora sei in buona compagnia. Vuoi un traduttore in italiano? Questo lo diciamo adesso. Vuoi dirlo tu?
Allora, possiamo alzarci invece in piedi un attimo? Voglio parlare con le lingue del cielo in questo caso. Ma lo faccio in italiano. Vorrei che chiudessimo gli occhi, non è un fatto mistico, ma per concentrarci un attimo. Perché questo è un momento importante ed è stato preannunciato. E vorrei che ognuno in questo momento possa predisporre il proprio cuore, essere ben disposto, essere preparato a ricevere una pioggia non ordinaria, ma straordinaria. Un messaggio che lo Spirito Santo possa rivelare a ciascuno di noi, una rivelazione, non informazioni. Per questo io ti ringrazio, Padre mio, che tu mi esaudisci, oh Signore, nel desiderio che abbiamo insieme, oh Padre, di benedire ogni tuo figlio. Padre, io appartengo a te in maniera assoluta, oh Padre, e desidero che tu mi usi oggi per parlare ai tuoi figli meravigliosi che sono qui in questo luogo e che solo la tua perfetta volontà sia realizzata in questo luogo, Padre. Signore, apri i cieli in questo istante, Signore. Apri il cielo, Signore, su di noi e riversa, Padre, la tua presenza e la tua gloria, Padre. Grazie, Padre mio santo, ti adoriamo, Signore, siamo... Oh Padre, desiderosi, affamati, oh Padre, abbiamo bisogno di Te, oh Signore. Signore, manda a ciascuno di noi questo cibo di oggi, questo pane quotidiano, Padre, affinché sia fatta la Tua volontà, perfetta, oh Signore, perché quella, oh Signore, è la soluzione reale per ogni mio bisogno. Grazie, Signore, per il privilegio che Tu mi dai di essere mandato da Te, oh Padre. Grazie, nel nome e per amore del Tuo Figlio Gesù. Amen. 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 Sapete, apostolo significa mandato. Quindi, in questo caso, io ho ricevuto un mandato. Quanti sono oggi onestamente proprio, cioè desiderosi di ricevere una rivelazione? Dice, se no che sarei venuto a fare? No, però se tu fai una dichiarazione, se tu sei predisposto, disposto prima, se tu sei dinamicamente orientato a ricevere ogni giorno qualcosa di nuovo, allora tu riceverai qualcosa di nuovo. Se tu sei predisposto in una maniera, tu orienterai la tua direzione verso quella maniera. Io vi dico questo perché se voi avete in questo momento, se siete sazi, voi non mangerete nulla, ma se siete affamati, e allora qualsiasi cosa che il Signore vi darà oggi, voi lo metabolizzerete. Che significa metabolizzare? Metabolizzare non significa solo ingerire, ma significa distribuire poi le sostanze che vengono ingerite, che diventano parte di te stesso, non possono più ritornare allo stato precedente perché sono dentro di te. Io dentro di me ho molte proteine che ieri sera abbiamo ingerito. Pastore, proteine nobili, molto nobili. Qualche carboidrato anche, perché sennò non mi potrei muovere. Quindi significa che tutto, la parola di Dio è vivente, no? È vivente. Per tre o quattro è vivente, però il resto dice no, è così, è una parola, buttata lì, sottotitoli per i non italiani. Quindi, vabbè. Intanto vi porto i saluti della nostra missione, Missione Paradiso, non so se conoscete, Catania, un po' dappertutto, vi porto i saluti dei nostri fratelli delle missioni che ci sono anche un po' così in giro, sto venendo da Treviso, dove è stato un tempo meraviglioso, prima ancora da Malta, prima ancora mi sono imbarcato in una nave adramittina, no, conoscete la parola di Dio, stai di qua, va bene. E quindi vi saluta anche una persona importante, molto importante, la più importante della mia vita, che è mia moglie. E, detto questo, io sono molto grato e molto onorato di essere qua. La prima volta che ho messo piede qua era vuoto, perché con il pastore Franco, vi svelo un segreto, è un mio amico. Oltre che, perché non è detto che fra fratelli si è amici. Perché per essere fratello di qualcuno basta nascere dello stesso padre. Per essere amico bisogna amare quella persona. Ci siete? Eh? Io lo amo. Infatti Gesù disse, io vi chiamo amici. E siamo anche fratelli di Cristo, no? Ma siamo amici, amico è qualcosa in più, perché c'è un amore. Abramo fu chiamato amico di Dio. Non è una cosa comune, perché infatti era una distinzione differente. Lui vorrebbe che ogni figlio diventasse anche amico, perché è una condizione che ognuno di noi deve desiderare, non è unilaterale, è bilaterale. E non può essere frutto di una costrizione, ma è una scelta. Allora, io voglio brevemente raccontarvi un po' la mia storia, anche perché non mi conoscete e mi dispiace un po', onestamente. No, scherzo. Io ho conosciuto Gesù perché Gesù si conosce. Tu hai bisogno di un incontro reale, non con una religione, ma proprio con un Gesù vivente. Cioè, la differenza del cristianesimo rispetto alle altre, chiamiamole religioni, io questo quando mi si inceppa la lingua, quando perché proprio per me la religione, intesa come una relazione con un'istituzione, non è molto cristiana, onestamente, sembra un ossimoro, però è così, perché io vengo da una religione, e come raccontavo ieri ai ragazzi, io facevo il chierichetto fino a 13 anni, sì, facevo il chierichetto, perché che c'è di male, però è bello con la divisa, ho preso pure i gradi di capo dei chierichetti, ho fatto carriera. E quella era comunque un'attitudine, io non lo facevo, cioè, io, se c'è una cosa che ho sempre avuto innata e che avete ognuno di voi, perché in ciascun uomo il Signore ha messo il pensiero dell'eternità, senza quello noi non avremmo mai comunque innescato un meccanismo di ritorno, cioè ciascuno di noi ha il pensiero dell'eterna, comunque guarda in alto, perché guarda in alto, è come se tu nel codice genetico hai già una predisposizione, comunque, che è un innesco di un meccanismo che ti fa guardare in alto. Ogni popolo nel mondo guarda in alto, guarda, no? Perché quello è un inizio per poter dire, e da qui ora spingiti un po' oltre, fai qualche domanda, no? E io mi rendevo conto, e come poi ho avuto conferma, che la differenza del cristianesimo con le altre religioni o filosofie è basata sul fatto che tutti gli altri movimenti religiosi hanno una tomba dove andare a trovare o a celebrare il proprio leader, no? Alla Mecca c'è la tomba di Maometto, in India c'è qualcuno, non lo so, poi c'è Buddha, no? che c'ho un tombone perché proprio mi schifo quando... Confucio. Quella di Confucio non si trova facilmente perché era un poco Confucio e quindi dice dove lo seppellisco? E quindi quella non si trova tanto, però comunque se uno si interessa, si informa, anche la tomba di Gandhi, la tomba c'è. Ma la differenza è che noi non abbiamo una tomba dove andare a trovare il nostro Gesù, perché Gesù è risorto. Questa è la differenza. E se Gesù è risorto, come lui disse io sarò con voi 3 giorni a settimana, dai poi mi pigli ferie, no, sarò con voi tutti i giorni della vostra vita fino alla fine dell'età presente. Significa che lui disse addirittura è utile che io me ne vada quando era là fisicamente, tutti glielo come 3 anni e mezzo siamo stati con te, ora e ora cosa sarà di lui? Disse è utile che io me ne vada. Spiritualmente loro non percepivano che era reale quello che lui in quel momento stava dicendo, perché noi abbiamo il beneficio adesso di non avere un Gesù fisicamente da uomo presente, perché lui non era onnipresente, perché era uomo, non era onnipotente, non era Dio in quel momento, era Dio ma spogliato della sua deità, perché come uomo doveva essere agnello. E non era neanche onnisciente perché lui riceveva dal Padre. Quindi per questo lui disse è utile che io me ne vada. Perché fino adesso vi ho parlato in parabole, verrà il tempo in cui vi parlerò liberamente, liberamente vi farò conoscere il Padre. Perché lui è venuto a farci conoscere il Padre, non a istituzionalizzare un movimento che si chiama cristianesimo. Ci siete? Neanche lui disse, da questo momento in poi vi chiamerete cristiani. Furono chiamati in Antiochia cristiani, ma nessuno si era messo... E lui disse, da questo momento vi saluterete pace e vi metterete il pesciolino dietro la macchina, 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 macchina. E ogni 3 parole direte alleluia e gloria a Dio, io, no? E parlerete in evangelichese. E così la gente praticamente non vi capirà proprio. E allora io mi rendo conto di una cosa. Qual è la mia storia? Ho conosciuto Gesù quando ho cominciato a farmi delle domande. E mi sono fatto delle domande da chierichetto. E le risposte non è che erano proprio... Ci fu un momento che addirittura le domande erano così tante, ma non erano domande sul sesso degli angeli. Le domande erano perché facciamo questo? Perché io mi metto... Col piattino davanti alla bocca della gente mentre introducono una cosa che si appiccica al palato, no? E perché tu ti bevi solo tu il vino? Un poco di domande mi venivano, se il prete che proprio cioè, arrivando a un certo punto mi disse tu fai troppe domande, in Sicilia le domande. E allora ho cominciato, arrivando a un certo punto, ho detto, fai come fanno gli altri, punto. Cioè, conformati. Assumi una forma, dai, non ti preoccupare. Ma io quando esco da qua, poi le domande, io la notte non... A chi mi dare? Ma tu non ti preoccupare. Vieni in chiesa. Perché la chiesa è un luogo dove si va. Voi oggi siete venuti in... E quindi dopo che farete, uscirete dalla chiesa. Ah, sì o no? Oh, oh. Qualcuno sì, qualcuno no. Perché la chiesa è diventato un luogo. Perché siamo conformati. E onestamente, quanti oggi hanno detto, oh, fai tardi... Cioè, sbrigati perché se no arriviamo tardi in chiesa. E qualcuno avrebbe potuto rispondere, oh babbo, ma tu sei chiesa? Come arrivi tardi in te stesso? Tu sei chiesa. Arrivi tardi alla celebrazione con i fratelli del nostro Padre. Amen, 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 amen. E questo è il problema. Il problema è che tu vai in chiesa, ma hai perso di vista che tu sei la chiesa. Fuori e dentro un luogo che tu chiami chiesa. Ma non te lo raccomando, dai, dettagli di poco conto. Piano piano, il conformismo tu lo trasporti da un luogo a un altro e cambi religione. Mi viene proprio un cognato di vomito quando sento la parola religione. Perché non... Una suocera proprio. Io non ho cambiato religione quando ho incontrato Gesù. Io ho incontrato Gesù. Io ho incontrato Gesù. Cioè io non l'ho incontrato una volta dopo che l'ho lasciato là dove ci siamo visti. Sì o no? Allora, nella mia storia io sono passato da diverse circostanze. Sono adesso, avevo 13 anni perché feci una domanda quella notte e disse: Signore, se tu sei quello che fino adesso ho visto, ci sono uomini migliori di te. Allora, siccome so che tu non sei questo, ma questa è l'immagine che gli uomini vogliono dare di te, quindi nel senso che l'uomo creò Dio a sua immagine e somiglianza, che squallore, no? E allora, siccome sei tu che devi scendere al mio livello, o tu stanotte mi dai una risposta entro la mattina, o io praticamente non vi dico quello che pensavo. Non che mi ammazzavo, no, ero tranquillo, dicevo, ah, non mi interessa più niente di niente. Dicevo, non mi interessa la religione, non mi... cioè, uscivo dalla chiesa, dalle celebrazioni, dalle cose, più frustrato di prima, non cambiava niente, non succedeva niente, la gente arrivava piangendo, usciva piangendo, arrivava malata e usciva malata, arrivava frustrata e usciva frustrata, arrivava incavolata e usciva incavolata. Ma dov'è sto Dio? Comprendete? Cioè io mi facevo questa domanda e ho detto, oh, io ho tutta la vita davanti e come la devo affrontare la mia vita davanti? Con le mie forze, solo quando io leggevo, perché leggevo una Bibbia di un mio compagno di classe che il prete gli aveva detto, buttala sta cosa, perché non c'è il marchio Shei. E io pensavo dentro di me, ma il marchio Shei che significa? Che è cinese? Che come è nata sta cosa? No, non c'ha le note. E quindi puoi rischiare di pensare da solo. Chiedo che era figlio di medico, figlio unico, i soldi gli uscivano pure dalle orecchie, mentre io ero proprio di quelli proprio. Andò a buttarla. Io disse, che stai facendo? Dammela a me. E quella per 30 anni è stata la mia Bibbia. Meravigliosa. L'ho dovuta mollare solo perché ormai praticamente era a fascicoli, proprio c'era, indecente solo a mostrarla, ma era la mia Bibbia. Comunque, quindi io la leggevo per conto mio e vedevo meraviglie, mar rossi che si aprivano, vedevo guarigioni da destra e a sinistra, morti che risuscitavano, e poi andavo là. Le piaghe del Signore sono impresse nel mio cuore. Mamma mia, me la ricordo! Lo so che non mi inviterete più. Ma io sono mandato. Quindi proprio... arrivando a un certo punto, la mattina apro. Era giugno. Ed era finita la scuola, avevo finito gli esami di scuola media e vacanza. Sotto casa mia c'era uno spazio dove di solito venivano i circhi. I circhi, quell'animale, capro, bosce, le cose, tutto. E perché era l'unico spazio libero. Apro questo senso di frustrazione della notte, seriamente. Io dormivo con un ciuccio in bocca, che era il crocifisso, perché era il periodo del film L'Esorcista e io... perché sapevo perfettamente, cioè avevo paura del diavolo, veramente. E la Bibbia quella sul comodino, quindi dormivo ciuccio e mano Bibbia. E non l'avevo visto il film. Avevo visto solo il trailer. E già quello mi può proprio... Vedevo che... No?
Mamma mia!
Allora, mi alzo, stacco il ciuccio dalla bocca, spiccico la mia mano sudata dalla Bibbia, era giugno, apro la persiana, mamma mia, un cartello gigantesco sotto gli occhi, Cristo è la risposta. Cristo è la risposta. Io ho detto, oh, ma volevo una risposta, ma stai esagerando. Scendo senza fare colazione e vedevo di tutto. Ho detto, ma sto circo dove sono gli animali? Il tettone era bianco e blu e i roulotte c'erano, ma l'animale, e ne arrivò uno di 2 metri alto, nero, e se mai è un trampoliere, no, era vero, lui proprio, scende, io non è che sono altissimo, quindi immaginate, a 13 anni, non è che, scende e mi fa, lo sai che Gesù ci ama? Io ho detto, e tu come lo sai? No? Era Steve, ed era la tenda, Cristo è la risposta. Insomma, da quel momento, io metto piede là dentro, e la mia vita cambia. Conosco un Gesù vivo, finalmente avevo tutte le risposte in una sola risposta, che era Cristo, tutto. Ma non è finita qua, guarda, vi dovevo raccontare delle cose impressionanti, ma io vi dico una cosa, quello che mi ha contraddistinto, perché voglio entrare nella parola che il Signore mi ha dato per ciascuno di voi oggi, la volete? Se no cantiamo, dai, non vediamo. Io ho avuto sempre fame. Fame. L'avevo quando ero piccolino, facevo sempre domande, avevo fame, una fame storica, e sapete, a distanza di 37 anni, sta fame non è finita, ma è una fame, mamma mia, perché? Perché so che c'è di più sempre, so che io ho bisogno di un lavoro che si chiama trasformazione. Va bene, c'è bisogno. Transforma. Che significa? Cambio di forma, transito di forma. Viene dalla parola trans, che tutti sapete anche a che cosa sia, no? Uno che è un poco confuso, no? Forma significa cambio di forma. È come la parola metamorfosis, no? Sì. E la parola di Dio cosa mi dice? Cioè, io ho capito che ero nella giusta dimensione di un cammino che mi permetteva, con la mia libertà, di poter ricevere questa trasformazione. Perché? Perché in ogni luogo, da Gesù in poi, ma anche prima, quello che è scritto è che il contrario della trasformazione è la conformazione. E se c'è qualcosa che ho ben chiaro, che la parola di Dio dice a ogni figlio, e ogni figlio che lui ama, lo istruisce e lo corregge affinché quell'istruzione e quella correzione produca il beneficio del figlio. E non conformatevi, ma trasformatevi. E come mi trasformo? Se io penso che la mia trasformazione è andare in palestra, pomparmi un poco per farmi i panozzi, come si dice, e quindi la trasformazione non è fisica, ma la trasformazione è nella mente, perché la mia mente... Mente. Sì o no? Dillo, la mia mente, mente. Che fa la tua mente? Ma quanto mente? Ma proprio perché? Perché è una mente figlia di una mente degenerata, che era la mente del nostro progenitore. Noi siamo figli, io sono figlio di una mamma e di un papà, 23 cromosomi dell'uno, 23 cromosomi dell'altro. Sì o no? Funziona così biologicamente. Mia nonna e mia nonna, o mio papà, 23, 23, 23, 23, arriviamo ai primi 23, 23, di un Adamo dopo la cura, non prima della cura. Noi non siamo figli dell'Adamo a immagine e somiglianza di Dio, che stava alla presenza di Dio, che aveva il 100% di tutte le risorse che lo rendevano compatibile ad avere una relazione quotidiana faccia a faccia con l'Eterno. Ora tu non puoi manco guardare il sole e dopo 3 secondi già devi andare in ospedale. Immagina com'era Adamo prima e quello che erano le facoltà dell'uomo prima. Però con una mente conformata tu manco minimamente ci pensi a quello che il Gesù è venuto a fare in modo che tu possa recuperare quella condizione. Sì o no? Per questo è detto, il primo Adamo cos'era? Veniva dalla terra, no? Quindi noi siamo figli di un Adamo e portiamo una natura adamitica che non mi consente neanche minimamente di poter attingere alle cose che con la mente non hanno niente a che fare, col ragionamento non hanno niente a che fare, anzi hai bisogno di demolire i ragionamenti. È scritto, no? Quando Paolo parlò ai Corinzi, cosa disse? Disse ai Corinzi che le cose dello spirito sono pazzia per la mente umana, sì o no? Quindi abbiamo bisogno di una componente fondamentale che si chiama nuova nascita. Io rinasco nel mio stesso corpo, ma se prima io rinasco nella carne e nell'anima che diventa vivente, perché per l'energia vitale soffiata dal Padre che creò l'uomo dove lo creò. La creazione è qualcosa che nasce dal nulla. La formazione è qualcosa che viene manipolata per creare qualcosa da qualcosa che è stato già creato. Quindi noi siamo stati creati in se stesso, in Dio, e formati dalla terra. Ci siete? E Dio soffiò. Allora noi in questo momento abbiamo bisogno di recuperare una componente che è stata separata dal momento in cui l'uomo si diede nelle mani di un altro Dio. Luis, Lucifero. Sì, è così. Noi siamo stati messi fuori da quella condizione di essere figli di Dio dalla nascita per diventare figli di un altro a cui ci siamo dati. Ci siete? Quindi significa, è Gesù che lo disse, voi siete figli del, noi siamo, voi siete progenie del diavolo, è vostro padre, e voi fate la volontà di vostro padre. Vi ricordate al capitolo 5 di Giovanni quando gli disse nostro padre è Abramo, no? Quindi noi, quello che Gesù è venuto è già nella Genesi. Perfettamente il piano di Dio era inquadrato per la salvezza degli esseri umani, per dare la possibilità ancora agli esseri umani di poter rientrare nel proposito originale di Dio, che creò l'uomo per amore, per avere relazione con lui, non per buttarlo in un pianeta che l'uomo da solo ha ridotto in questa maniera per azione efficace di Satana. Ci siete? Qual è la salvezza? La salvezza non mi appartiene solo nel momento in cui chiuderò gli occhi biologicamente, sarò in un'altra dimensione. Nuovi cieli, nuova terra, chiamatelo come volete. La salvezza mi inizia nel momento in cui io conosco Cristo e rinasco di spirito. E quindi significa che io recupero una mente che io non avevo fino a quel momento. Ed è la prima trasformazione. È il primo livello di gloria, quello che io ho ricevuto a 13 anni nel momento in cui ho conosciuto Gesù, e qualcosa dentro di me è accaduto che prima, fino a quel momento, non era accaduta. E per questo prima io non avevo tutto sto pititto, questo desiderio di andare in chiesa, diventava, perché poi quando rinasco io non vedo l'ora di stare alla presenza di Dio. Perché? Perché nasce dentro di me una componente separata che io non c'ho alla nascita. Io non nasco figlio di Dio, questa è la notizia, lo sapete. Io nasco figlio di Adamo, e quindi con il diritto, tipo italiano, di un debito pubblico, anche se io non l'ho scelto. Ok? Ma dice, ma non è giusto. Non è giusto. Ok, ma Gesù è venuto a pagare affinché
E ha pagato lui quello che tu dovevi pagare per giustizia e che non potevi pagare. Ci siete? Quindi, cosa accade dentro di me? Che se io prima nasco da Adamo, adesso io nasco nel secondo Adamo, che è spirito vivificante. Il primo è tratto dalla terra, il secondo è dal cielo. Quindi io posso rivendicare che adesso appartengo al cielo, in quanto Gesù mi ha portato nella sua dimensione del cielo. Se no il cristianesimo non ha senso. È una religione come tutte le altre. E come tutte le altre, basata sull'autoaiuto, sui consigli. E anche il cristianesimo, anche quello evangelico evoluto, si è conformato a questa mentalità della sostituzione. Si sostituisce la liberazione con i consigli. Io ti consiglio. Dice, ma i consigli sono buoni? Certo che sono buoni. Ma ci sono dei momenti in cui tu devi entrare nella vita delle persone e cacciare via quei demoni di oppressione. Senza consigliare. Cacciare a calci! Perché noi siamo stati chiamati a questo. Dovunque voi andate, cacciate i demoni, sanate gli infermi. Dove è finita? Il mandato che abbiamo ricevuto. Ah, oggi abbiamo visto cose strane. Quando vedevano Gesù, dicevano questo alla fine. Oggi abbiamo visto cose strane. Perché erano conformati. I giudei, popolo di Dio, era conformato al giudaismo. A tal punto che Nicodemo andò da Gesù e ci andò col suo carico, no? Ci andò di notte, tutto siamo... Se c'è una cosa che farò quando arriverò in cielo, che sono convinto che lo trovo a Nicodemo. La prima cosa che farò, andrò da Nick e dirò, Nick, tanto ci sarà confidenza, non è che... Nick, vedi che lo sappiamo tutti che ci siamo andati di notte. Che tu eri nascosto, cosa? Lo sappiamo tutti. Sono 2000 anni che parliamo di te. Tu sei convinto che non lo sapeva nessuno. Comunque. Detto questo, lui andò col suo carico di conformismo e andò completamente conformato a tal punto, come vi raccontavo ieri, che lui era convinto che per rinascere doveva fare l'esercizio del rientro nel grembo materno. E sua mamma è morta? Questi siamo, la nostra mente mente. Amen. Tre o quattro sono convinti, il resto dice, no, la mia mente, la tua mente mente, la mia mente non mente. Fai come vuoi. La mia mente mente. E ho bisogno di rinnovarla. Anzi, ho bisogno di ucciderla. Sta cosa tinta. Una cosa brutta, fa una puzza. Se tu cominci a prendere le distanze da tutto ciò che impedisce in questo momento di poter avere piena rivelazione. Che parola, basta. Rivelazione. Ma la rivelazione chi la riceve? Se tu dici, no, ma io so tutto, io... No, questo non lo dici perché sennò me lo pensi. Dice, no, ma io sono a posto dopo 30 anni, scuole bibliche, cose, diplomi a destra e a sinistra. Ma i diplomi vanno benissimo, le scuole bibliche vanno benissimo, ma servono per attivare dentro di me la possibilità che io sia sale e luce della terra, non per crescere di conoscenza, come in Facebook sapete tutti io, no? Splatter, no? La mia conoscenza, se non è orientata verso una trasformazione, la conoscenza ogni giorno mi deve fare capire come io non valgo niente da solo. Niente di niente di niente. E che per vivere ho bisogno di morire. Quante volte devo morire, Signore? Quante volte? Dai, una, dai. No, ogni cada dia, si dice in Colombia. Ogni giorno. E qua gli evangelici dicono, dite ogni giorno. Ecco, così che io, bello.
Siete convinti o no? Gesù moriva ogni giorno. E come moriva? Ma che cosa doveva morire? La mia carne è deviata, la mia mente è deviata, io sono figlio di Adamo. Ma lui non è nato di carne, anche se è nato in un grembo materno. L'embrione, nell'utero in affitto, fra virgolette, di Maria, fu messo puro, perché se lui... Perché... che bella sta cosa. Se Satana... Perché lo... Cioè... Apro e chiudo una parente. Ci sono parenti miei qua che l'aprono. Se Satana si giocò quella carta, sapendo che lui non aveva ceduto neanche una tentazione, dice, ma anche se solo nel pensiero lui ha fatto un peccato, e comunque sì, anche se è perfetto, ha la carne umana, e se è carne umana c'è il bollo. Invece no, lui è stato ospitato nel grembo materno, ma lui era figlio di Dio al 100%. Ci siete? E da là perché doveva morire ogni giorno? Perché si dovette battezzare? Perché? Per forma? Non c'è forma. Perché ha dovuto lui comunque adempiere a quella che lui chiamò giustizia? Quando Giovanni Battista lo vide arrivare e disse, io a te, io sono venuto per te, io ti battezzo, no. Vedete come la mente anche più evoluta dal punto di vista, è super, non c'è stato un profeta più grande di Giovanni Battista, lo dice, però il minimo nel regno dei cieli è superiore a Giovanni Battista, quindi tu sei superiore a Giovanni Battista, lo sai? Sì, no, non è la barba, lei è superiore a Giovanni Battista, ok? È vero! Ma no, perché lei mangia locuste e cose e si veste pure bene, non è che... Perché? Perché lei è allo Spirito Santo dopo la crocifissione e risurrezione di Gesù. E voi farete opere maggiori delle mie. Amen, solo lei le farà. Il resto non vi preoccupate, conformatevi, codete. Perché vi ho detto queste cose? Vi ho detto queste cose perché Gesù è la mia identità adesso. Cioè, a chi devo assomigliare io? La trasformazione dove mi porta? Qual è il proposito di Dio? Che io sia trasformato fino all'immagine di Cristo, che è la mia nuova identità perfetta. Quindi il proposito di ognuno, quando dice, ma io che ci stai a fare qua? Tu, nel momento in cui hai conosciuto Gesù, il tuo tragitto di trasformazione, di metamorfosi, ti porterà a realizzare perfettamente l'identità di Cristo dentro di te. Ed è questa che lui non fa cazzotti con la tua identità vecchia, perché tu volontariamente la devi perdere. Per questo hai bisogno ogni giorno di morire. Perché hai bisogno di diminuire affinché lui cresca. Ci siete o no? Ed è un processo di ogni giorno che non è un esercizio spirituale. È un'azione volontaria che tu produci nel momento in cui quotidianamente stai alla presenza di Dio. Non settimanalmente vai in chiesa. Comprendete? Se non c'è questo processo è continuo, inarrestabile, che se tu fermi, il Signore non dice, vabbè, se è fermato lo spegniamo. No. Lui lavorerà affinché tu lo possa riprendere. Perché il proposito di Dio non è lavorare al tuo bisogno, ma lavorare al tuo proposito. Perché il proposito, nel momento in cui tu lo raggiungi, ti realizzi e ricevi quello shalom che è l'eredità dei figli di Dio. Ci siete? Fino a quel momento vivacchi, vivacchi, vivacchiare, voce del verbo vivacchiare, cioè sopravvivi. Ma noi abbiamo ricevuto vita. E vita come? In abbondanza. Ma dov'è questa vita abbondante? Come la mostrate? Come la mostro io la mia vita abbondante? Come?
Io porto l'immagine, io carico la gloria di Dio. Chi è il Tempio dello Spirito Santo? Vi rendete conto che abbiamo anche annichilito la forza di una parola che rappresenta un significato profondo? Ci siete o no? È fondamentale, perché il vino nuovo è già qui e viene il vino migliore servito alla fine. E noi stiamo vivendo i tempi della fine. Non su frasi fatte, perché il Signore verrà come un ladro per quelli che non discernono i tempi. Come un ladro verrà per chi non sa, ma per me non sarà un ladro. Io non so il giorno e l'ora, ma non è detto che non saprò l'anno. Perché imparate dal figo. E se io so che questi sono tempi difficili per tanti motivi, significa che io non posso viverli questi tempi come ho vissuto altri tempi. Perché c'è un tempo per ogni cosa. Ok? Quindi significa che se noi siamo nati in questa stagione, significa che non siamo venuti qui a caso. Comprendi come la conformazione della nostra mente l'avversario la vuole produrre affinché il cielo fosse chiuso su di te? Perché nel momento in cui tu riconosci che sei figlio di Dio, come abbiamo detto ieri, che sei figlio di Dio, sei coerede di Cristo, l'identità e la missione te la dà colui che è venuto sulla terra per mostrartela. Quindi significa che il tuo destino e il tuo proposito è quello di Cristo. Perché se tu hai sperato in Cristo per questa vita soltanto, tu sei il più miserabile di tutti gli uomini. Ma la trasformazione e il processo di trasformazione porterà il successo nella tua vita. E quante volte io mi devo trasformare? Quando Gesù, ripeto, arrivò lì per essere battezzato, lui in quel momento ricevette dal cielo la conferma che aveva fatto una cosa giusta. Ecco, ecco il mio figlio. Ecco come deve essere mio figlio. Ubbidiente e sottomesso. Mi sono compiaciuto nella sua volontaria scelta di perdere la sua deità in quel momento. Perché benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Lui, mentre tu devi morire ogni giorno al tuo io carnale, decaduto, cioè non dovremmo avere difficoltà a separarci delle nostre cose peggiori. Parliamoci chiaro. Sì o no? Di tutto ciò che in noi non è buono, dovremmo... Ma lui doveva separarsi da che cosa? Che non peccava, era perfetto. Finalmente dopo 4.000 anni c'era il vero uomo lì. Cosa? Che cosa doveva morire lui? Lui doveva morire, secondo quello che anche in Filippesi Paolo dice, al suo essere Dio. Per 33 anni, dicevamo ieri, lui ogni giorno combatteva per non manifestare la sua identità di Dio. Ma come agnello lui era venuto sulla terra. Come agnello lui è salito sulla croce. E come agnello, lui era l'agnello perfetto, che fin dalla fondazione del mondo era stato già sacrificato per l'umanità. Ma e questo dovrebbe farci saltare di gioia, non venire qua con l'abitudine, no? Conformato e tutto il resto. Questo dentro di me dovrebbe fare scattare il meccanismo di reazione. Questo dentro di me dovrebbe non farmi fare fatica a perdere la mia identità, per riprendere la sua identità nella mia vita. Questo ho fatto in 35 anni. Una fame, e ci ho messo troppo tempo, figli miei, troppo tempo. Per questo voi non dovete, il problema dei pionieri è un vantaggio per voi. Sono come i costruttori di strade. Per fare a Salerno-Betlem, a Salerno-Reggio Calabria, che ancora non è finita, ci hanno messo più di 40 anni, a Via Crucis, a Salerno-Betlem, no? 40 anni, tu in quanto tempo la metti, sei libera? 2 ore la fai. E chi ci ha messo 40 anni per farla? Se io ci ho messo 35 anni e ancora il processo di trasformazione non è completo, ma perché ci devi mettere 35 anni pure tu che non ce li hai neanche? Tu ci puoi mettere 35 minuti oggi per realizzare che questa è la tua prima e assoluta esigenza. Ci sei o no? Se tu Allora, io vi ho portato due cicli, perché oggi non potrò dirvi tutto, perché proprio c'ho proprio un'esplosione, vi direi, proprio, però devo contenere, fra pochi minuti devo anche chiudere, perché siamo conformati al tempo, e siamo conformati anche che Asas è messa nella pendola, e quindi la domenica, no? C'è Asas che poi appiglia, in italiano, la salsa, il sugo, il ragù, no? E quindi ho portato due CD che sono Trasformazione 1 e Trasformazione 2, ci sono circa 8 ore di predicazione. Solo. Ok. Allora, cosa succede quando io non mi trasformo? Cosa succede? Allora, vi cito solo alcune cose. Se avete carta e penna, segnatelo, oppure vi pigliate la registrazione, fate quello che volete. Allora, quali sono le conseguenze di una mancanza di trasformazione e quindi di un conformismo? Allora, vediamo se siete d'accordo con me. Perché le conseguenze sono fisiche, spirituali ed emotive, a tutti gli effetti. Cosa succede? Che la tua carne diventa la tua realtà. Cioè la tua dimensione fisica, che è quella proprio, come dire, la peggiore, quella che proprio non dovrebbe essere mortificata secondo quello che c'è scritto in Romani 8 per mezzo dello Spirito, diventa invece la tua realtà. Poi, il rischio è che ritorni alla vita che avevi prima di conoscere Cristo. Ci siete o no? La tendenza. Poi, entri in un tempo di siccità spirituale. Quando tu sei conformato, ti senti arido, senti come se nulla accade, no? Tempo di siccità, e le cose le fai per abitudine, infatti vai a chiesa la domenica. Il resto della domenica, manco si capisce che cosa sei, chi non sei. Hai il pesciolino nella macchina, che sto già... Qualcuno si avvicina, stupisci fete dalla testa. Comunque. Un'altra conseguenza è diventi una persona religiosa. Hai le forme, ma dentro praticamente non c'è cambiamento. Ma le forme. È la classica doppia, tripla vita. La vita di chiesa e la vita fuori dalla chiesa. In termini di linguaggio, in termini di segreto della tua cameretta, i chat, no? Ragionamenti, cose. Però sei cristiano. Quando non sei trasformato, diventi irrilevante. Praticamente, la gente non si accorge manco che tu ci sei, se non addirittura per dire, lascialo perdere che io da evangelico. Cioè significa che quando arrivi tu, non cambia l'atmosfera. Quando Gesù disse, quando entrate in una casa, create l'atmosfera, dite pace a questa casa, guarite gli infermi, cioè portate la luce dentro questa casa, attraverso quell'amore che voi dovreste avere in quanto nati di nuovo, guardare con i miei occhi, e quindi significa guardare come Gesù guarda, e Gesù aveva compassione per ogni essere umano, quando invece tu dici no, con sta vicina di casa che io odio, non ci parlerò mai. Cosa hai di Cristo quando tu pensi in questa maniera? È un esempio che vi sto facendo. Quindi, quando tu non sei trasformato, sarai irrilevante. Un'altra cosa, diventi schiavo del nemico. Cioè, il nemico trova terreno fertile per seminare le sue bugie e le sue informazioni, che ti diventano rivelazione perché sono compatibili con la tua natura umana. Sono molto più compatibili con la tua parte terrestre. Perché il tuo spirito è rattristato. È contristato. Non spegnete lo spirito, è scritto. Cioè significa alimentare, tu spegni una cosa che non alimenti. E come alimenti lo spirito? Lo alimenti quando tu stai alla presenza di Dio. Invece tu stai alla presenza di Dio 5 minuti e poi finisci un repertorio. E che devo dire ora?
Non siete stati capaci di vegliare neanche un'ora, disse ai tre. Vi ricordate? Perché? Perché tu ti metti alla presenza di Dio da una posizione conformata. Che tu pensi che quando tu stai alla presenza di Dio devi fare la lista della spesa e fare solo richieste. Quella preghiera non arriva neanche al tetto della tua stanzetta. Se tu non sei un adoratore, e per essere un adoratore devi essere figlio, perché i veri figli adorano il Padre in spirito e verità. Adorano. E quelli sono coloro che il Padre richiede. Il Padre richiede adoratori in spirito e verità. Ma se tu sei ancora immerso nel tuo conformismo, da quale posizione? Alla mattina ti alzi? Forse dici, ma che gra, con tutto quello che mi sta in questa giornata aspettando, ma speriamo che passi presto questa giornata. Cominci a guardare le cose ancora, nonostante che dentro di te, perché Gesù non ti rinnega, tu sei figlio, vivi come uno schiavo. Perché fino a quando tu, dentro di te, non hai una trasformazione matura, non hai differenza rispetto allo schiavo. Vivi senza l'eredità e l'identità di figlio, pur essendo figlio. Ci siete o no? Questa è la cristianità evangelica, per lo più italiana. Ha cambiato religione. Perché fuori non fa la differenza. Non solo. Perché Gesù era frustrato? Perché il rischio della frustrazione c'è anche fra di noi? Non faccio sta domanda, ma quanti di voi prendono pillole? Quanti di voi in questo momento difendono la propria malattia? La mia depressione, la mia ansia, i miei debiti, la mia paura, mia. Diventiamo i difensori di quegli spiriti che dentro di noi hanno introdotto i limiti. Diventiamo i difensori, no? Chiamiamo nel tuo conformismo, tu che sei figlio, che è tua l'eredità, che canti Gesù libera, Gesù guarisce, e tu come entri esci, però pronunci queste parole, perché per te sono informazioni, non rivelazioni. Se tu non decidi non sentire, io non mi sento, no, tu devi decidere di credere. E quando tu decidi di credere, significa che quelle informazioni diventeranno per te rivelazioni, e le rivelazioni cambieranno la tua vita. Ma se tu non hai fame, beati coloro che sono affamati di giustizia. Che non significa giustizia, che è giusto che mi parcheggio la macchina davanti a Passo Carrabbia, le cose. Non è quella la giustizia. La giustizia è la giustizia di Dio, che è amore. Beati quelli che sono affamati della giustizia, della presenza di Dio, del panim, della faccia di Dio. Beati quelli che sono affamati di me, perché saranno saziati. Questo è quello che manca. E questo è quello che ti porta a essere conformato. Tu vivi da malato per morire sano. Vivi da povero, pur essendo ricco. Perché non riscuoti la tua eredità? Perché il conformismo è riuscito a mantenerti servo, pur essendo figlio. E non cambia niente. E in questa dimensione non succede niente, la frustrazione aumenta. E l'avversario dice, sì, ce lo impugno. Sì o no? E tu sei convinto, ma io ho già cambiato religione, che devo cambiare? No, gioia mia, tu devi entrare nella relazione. Tu devi entrare, devi varcare la soglia, devi entrare nel santuario. Non mi fate sentire solo, c'è qualcuno qui che mi può aiutare in questo momento? Anche qua, se può venire qualcuno.
Cosa provoca il conformismo? Il conformismo non ti farà discernere la volontà di Dio nella tua vita. Perché? Vi faccio un esempio. Se tu non sei predisposto a ricevere, quando Gesù disse una cosa, non sto chiamando lui, sto guardando nella mia Bibbia, e qualcuno che mi fotografa dice, guarda, anche dal pulpito guarda i messaggini, no? C'è chi lo pensa. Io c'ho la Bibbia qua. Gesù disse in Luca 5, 12, 13, guardate. Luca 5. No, vinto io. 5, 12, 13. Mentre si trovava in una di quelle città, ecco un uomo coperto di lebbra. Lo vide, si gettò ai piedi suoi e disse, Signore, se tu vuoi, puoi sanarmi. Gesù stese la mano e disse, lo voglio. Gesù lo vuole. Se tu puoi. Lui non conosceva Gesù e fece una domanda, ma tu sei figlio? Tu sai che lui vuole, no? Io lo voglio. In Matteo 8, 7, lui disse, io verrò e lo curerò. In entrambi i casi, lui era predisposto all'azione e al risultato di quell'azione. Se tu non ti predisponi, cioè non ti disponi prima, non è una proclamazione fine a se stessa, mistica, ma è piena convinzione di ciò che è già tuo. Se tu non cominci a vivere da figlio di Dio, se tu non cominci ad esercitare la tua dimensione di figlio, tu sarai perfettamente omologato a chi non è veramente figlio. Perché non è la grazia. La grazia è per grazia. Quello non è merito tuo, infatti la ricevi, punto, no? Ma quello che adesso noi siamo chiamati a fare è la differenza in mezzo a una generazione stolta e perversa in cui voi brillate come luminari. Ma che significa brillare come luminari? Che significa? Dire un amen e un alleluia? Dire qualche parola? No, significa fare la differenza. Io vi ho costituiti perché vi ho scelti, non siete voi che avete scelto me. Io vi ho costituiti perché andiate. Io vi ho costituiti perché andiate. Io vi ho salvati, io voglio salvare tutta l'umanità, ma voi che siete miei discepoli, vi ho chiamati per andare. E andare a fare cosa? A suonare nei campanelli. Se il Signore ti chiama a fare questo, fallo. Ma il Signore ti chiama ad andare in un luogo e cominciare a portare la dimensione del cielo dovunque tu vai, a cacciare demoni, a guarire gli infermi. E in quel caso si vedrà che il regno dei cieli sta visitando quella persona. Perché sarai tu il portatore. Se no, tu sarai la persona più frustrata perché ti renderai conto che anche da evangelico non sta succedendo niente. Sì o no? Perché hai bisogno di rivelazione. Che significa la parola rivelazione? Significa rimozione di un velo. Che significa rimozione di un velo? Significa che se non viene il velo rimosso, quel velo c'è. Significa che noi, di base, abbiamo gli occhi coperti. Ma qual è stata la funzione dello Spirito? Gesù. Atti capitolo 1 versetto 8, voi riceverete? Voi riceverete?
potenza. Potenza.
Come lo spumante che avevi 15 anni che c'è a casa, poi lo apri, tutti sono messi così. Blah. Questa volta siamo. Voi riceverete potenza. Voi riceverete dunamis, che è la stessa radice della parola dinamite. Voi riceverete potenza, ma per fare cosa? Per fare effetti speciali, per ingrandire i ministeri. Voi riceverete potenza e mi sarete testimoni. Significa che voi sostituirete me nel mondo. E quello che ha fatto Gesù lo devi fare anche tu, lo devo fare io. Voi riceverete potenza e mi sarete testimoni. Lo Spirito Santo è venuto con uno scopo. È utile che io me ne vada. Non pensate con la mente umana. Prendi quel pesce, ci sono 100 euro. Lui era già predisposto, le cose accadevano perché lui le chiamava. Perché ogni figlio di Dio, come Gesù, può chiamare le cose che non sono come se fossero, e le cose si realizzano. Perché parlerai da una posizione di figlio. E se tu parli da una posizione di figlio, chiedi qualsiasi cosa e la riceverai. Per questo l'avversario mette in dubbio la tua identità. Perché se tu chiedi a questo, se tu sei figlio di Dio, se tu sei figlio di Dio, se tu sei figlio di Dio, e cominci a dubitare della tua identità, i cieli su di te non si aprono. Perché l'eredità è per i figli. E l'avversario la vuole impedire nella tua vita. Ma tu sei figlio. E per essere figlio cosa hai fatto? Mia figlia, per essere figlia che cosa ha fatto? Lei solo crede che è mia figlia. E tu devi solo credere che sei suo figlio, perché il padre è colui che sostiene se stesso, è tuo padre. Lui è il padrone dell'oro e dell'argento. Lui è nella dimensione in cui tutto è compiuto. È tutto guarito, tu hai già la guarigione, tu la devi riscuotere, non la devi chiedere. Tu l'eredità non la devi chiedere, tu devi essere maturo per riceverla. Sto chiedendo al Signore. Voi riceverete potenza quando lo Spirito verrà su di me. Ma lo Spirito, qual è la funzione dello Spirito? La prima funzione: egli vi rivelerà le cose mie, perché prenderà dal Padre, perché è lo Spirito che è nel Padre, e vi farà conoscere il Padre, perché lo Spirito è il Padre, è la dimensione del Padre nella mia vita. Senza lo Spirito Santo io non ho rivelazione del Padre. Cosa hai fatto dello Spirito Santo? Se tu non hai rivelazione del Padre, devi chiederla immediatamente, perché devi cominciare a muoverti come figlio e a desiderare questa trasformazione. Voglio concludere con 2 Corinzi 3:18, come abbiamo concluso ieri con i giovani. 2 Corinzi 3:18. Ma vi leggo solo il versetto precedente, il versetto 15. Dice: fino ad oggi, quando si legge Mosè, stava parlando del popolo ebreo che non aveva capito, non aveva capito il Messia, non l'aveva. E tuttora ancora la maggior parte non l'hanno capito il Messia. Dice: un velo rimane steso sul loro cuore, un velo sul cuore. E se tu non discerni, se tu non discerni chi sei, se la tua identità non è chiara, questo velo sul cuore ancora c'è, pur essendo figlio. E dice: ora, quando saranno convertiti, il velo sarà rimosso. Quanti sono convertiti qua dentro? No, dice, no, ma manco l'alzo. Ma perché mi devi fare queste cose? Già mi stai dando fastidio. Lasciami nel mio conformismo, ti prego. Sto così bene. Ma quando sarai convertito, la parola conversione, che cosa significa? Cambiamento di idea.
Significa che hai bisogno di rinnovare la mente, perché la tua mente non permette che lo spirito fluisca, perché sono cose dello spirito che sono pazzia per la tua mente. Quindi hai bisogno di un rinnovamento della mente. Romani capitolo 12 versetto 2: non conformatevi, non conformatevi, parlava ai cristiani, parlava a te, parlava a me, non conformatevi, ma siate trasformati. Mediante cosa? Il rinnovamento della mente. Un rinnovamento che non è solo ed esclusivamente cambiare musica, cambiare strumenti, mettere un po' di tucotone più colorato, non lo so, fare qualche danza davanti all'altare. Rinnovamento della mente significa pensare come Cristo alla fine. E se tu ti conformi, non puoi prendere la sua mente. Mediante il rinnovamento della tua mente. E come rinnovi la mente? Ritorniamo a 2 Corinzi 3,18. Ora il Signore è lo Spirito. Tu adesso non sei più figlio di Adamo. Non devi più. Non, tu non hai ricevuto uno spirito di schiavitù per ricadere nella paura. Perché hai paura? Perché ancora sei immaturo come figlio. E da chi dipende essere maturo come figlio? Dipende dal tuo grado di fame. Perché ti sei fermato? Perché non hai più fame? Perché ti sei conformato? Perché ti sei abituato? Ti sei adagiato? Ora il Signore è lo Spirito, dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Libertà non significa fare quello che si vuole, ma la libertà significa permettere allo Spirito Santo di non avere ostacoli. Gli ostacoli sono nella tua mente. E rischi di ostacolare un processo di cambiamento che nella Chiesa è fondamentale in tempi come questi, in cui la gente ha bisogno non di consigli, infatti se ne vanno dagli psicologi, o se vogliono il soprannaturale se ne vanno dai maghi. E l'avversario è riuscito, sta riuscendo a distruggere. Ma tu non ti viene un poco di sana rabbia per poter dire che tu sei colui che il Signore ha chiamato per aprire le porte dell'inferno e tirare fuori i prigionieri che sono là dentro? Dove si è fermata la tua fame? Dove si è fermata la tua compassione per le anime? Dove si è fermata la tua trasformazione? E noi tutti, a viso scoperto, la rivelazione è fondamentale. La prima rivelazione che devi avere è la tua identità. Devi sapere di chi sei figlio. Perché quando tu sai chi sei figlio, sai che il tuo fratello si chiamava Gesù. E significa che la tua identità è la sua identità. E che il tuo destino è il suo destino. E che la tua potenza è la sua potenza. E che il tuo proposito è il suo proposito. E non vai in confusione. Non sarai confuso. Non sarai in balia delle circostanze. Perché avrai la tua identità certa. E risponderai: sta scritto. Vattene via da me, bugiardo, sconfitto. Io ho potestà. Tu hai potestà di cacciare demoni. Tutta la potenza del nemico è sotto i tuoi piedi. Lui è detronizzato. Lui è spogliato. Lui è ubbidiente se tu sei figlio. E noi tutti a viso scoperto, riflettendo come uno specchio la gloria del Signore, noi riflettiamo la gloria del Signore. Noi portiamo la gloria del Signore. Non dire io no. Solo qualcuno, no, tu porti la gloria del Signore. Nel momento in cui oggi deciderai di iniziare e non fermare più il processo di trasformazione, tu caricherai, perché la gloria è già dentro di te.
la devi solo liberare dall'interno verso l'esterno, fino ad arrivare a una trasfigurazione. La trasfigurazione è qualcosa che si vede anche dall'esterno. È quello che Gesù fu nel suo processo di cambiamento. Vi prego di non distrarvi in questo momento. Io non credo che sia un giorno come gli altri. Perché tu puoi fare le scuole di... Non si fanno le scuole per essere profeti. Tu sarai profeta nel momento in cui il tuo cuore sarà rinnovato. Perché il Signore ti affiderà non l'esercizio profetico, ma ti porterà dovunque a guardare il disagio delle persone, a manifestarlo, per potergli dire: no, io non ti accuso, io ti voglio aiutare in questo. Tu hai bisogno di avere il cuore di Cristo e avrai tutto. Non avrai bisogno di niente, perché sarà Cristo in te, speranza di gloria. E veniamo trasformati in quella medesima immagine, l'immagine di Gesù. Questo è il mio scopo di vita. Questo è il mio tutto. Questo è quello che mi dà la forza. Questo è quello che mi dà riposo. Questo è quello che non mi fa stancare. Questo è quello che mi fa alzare in volo come aquila. Questo è quello che mi fa non sperare, ma decidere di proclamare e accade. Perché io dimoro in Cristo e io posso chiedere qualsiasi cosa e quella cosa accade, perché io e Cristo siamo una sola cosa. Perché io da figlio vengo esaudito sempre. Davanti alla tomba di Lazzaro non fece 3 ore di preghiera, perché era stato 2 giorni alla presenza di Dio per avere rivelazione di quello che sarebbe successo lì, e in un minuto Lazzaro è risorto. Perché tutti i successi di Gesù lui li aveva già avuti e ricevuti nella sua relazione col Padre in privato. Tutto ciò che lui faceva in pubblico lui l'aveva già ricevuto in privato nella sua relazione. Ma tu sei meglio di Gesù che non stai alla presenza di Dio? Come puoi immaginare di continuare così quando non stai mai nel segreto della tua camera ad adorare il Padre? Il Padre vuole stare con te, e come dice figlio, io voglio stare con te. Se tu sei figlio, un padre vuole stare, lui è un padre perfetto, lui è amore puro. E lui vuole stare con te. Tu non puoi stare con lui. Tu vuoi stare con le cose sue, ma tu devi stare con lui. Io ho bisogno di stare con lui, se no io qualcosa vi do cose mie, non voglio darvi cose mie. Io voglio dare cose sue, ma io le devo ricevere. E le devo ricevere se io vi amo. Ma se io amo me stesso più di voi, io significa voglio un pubblico. No, io voglio servire, voglio lavare i vostri piedi. È Gesù l'artefice del mio mandato. E quindi io devo stare come un servo fedele, pur essendo figlio. E veniamo trasformati in quella medesima immagine, una volta sola, no, di gloria in gloria. Questa è la mia storia, la mia fame, il mio desiderio di trasformazione, i miei errori, la mia frustrazione, i miei pianti, i miei dolori, la mia sofferenza mi ha portato a questo, a presentare me stesso in sacrificio vivente. Io sono un sacrificio vivente, io non ho più diritti, non voglio avere diritti, figli miei, perché i miei diritti sono stati acquistati sulla croce. Cosa devo dire? Io ho il diritto di... Io non ho detto, non li voglio avere. Io adoro stare alla sua presenza. Io adoro vivere nella gloria. Io adoro vivere nel regno. Io voglio essere nel regno già adesso. Perché questa dimensione umana non l'avrò più. La voglio gustare adesso. Voglio ritornare a essere quello che era Adamo. Voglio camminare sull'acqua e cammino sull'acqua. Perché se Gesù l'ha fatto, io posso farlo. Perché non hai sta fame? Perché ti sei fermato? Alziamoci in piedi. Io vorrei che in questo momento possa essere una dimensione diversa. Io vorrei che voi chiudeste gli occhi in questo momento. Ma ripeto, non ti distrarre, non bussare borse, cose, non fare niente. Stai alla sua presenza in questo momento. Approfitta di questo momento per far scattare un meccanismo volontario dentro di te che si chiama decisione. Io sono venuto a darvi il messaggio di questo tempo, Abbiamo bisogno di rientrare nella dimensione dello Spirito, perché questa è la mia identità. Tu hai scelto di essere un figlio di Dio, sì o no? Tu hai scelto, tu hai detto da oggi io perdo la cittadinanza terrestre per diventare cittadino del cielo. E ancora un brevissimo tempo, e colui che è da venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per che cosa vivrà? Vivrà per fede. Devi decidere di credere a ogni sua parola. Devi decidere di attivarti in tutto ciò che è già stato stabilito per i figli. Perché abbiamo deviato dal corso principale che era stato già tracciato dai nostri padri. La comunione fraterna, il medesimo sentire. E questo è il soprannaturale, era naturale. Perché il mio naturale da figlio di Dio è il soprannaturale. Perché il mio padre è l'onnipotente Dio, colui che sostiene se stesso. Non è più Adamo il mio padre, dove c'erano tutti i limiti. Entra, entra in questa nuova dimensione, che è la dimensione del figlio. Chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani verso il cielo. Usa il tuo corpo, l'intero tuo essere. Orienta la tua anima in questo momento. Sottomettila allo Spirito che hai già dentro di te. E tu non hai ricevuto acqua fresca, tu hai ricevuto dunamis. Tu hai ricevuto uno Spirito che attesta che sei figlio di Dio. Lo Spirito tuo in questo momento non ti mette in discussione l'identità, anzi te la sta risvegliando l'identità. Questo è il risveglio, quando i cristiani si renderanno conto di essere figli di Dio veramente e cominceranno ad agire con l'eredità che hanno già e che non hanno riscosso. Oggi tu puoi riscuoterla questa eredità, perché questa eredità è già tua, c'è il tuo nome. Devi solo prenderla. Comincia ad adorarlo, comincia a chiedere anche perdono. Serve a te. Comincia a dire scusa se sono caduto nell'abitudine. Scusa se faccio le cose in maniera ritmica perché si fa. Ma ogni battuta che io ho sulla batteria, io lo faccio per te perché sono figlio. Ogni nota che io suono da questo basso è adorazione a te, Signore. Ogni sillaba che esce dalla mia bocca la faccio da una posizione di figlio. E io ti adoro, Padre, perché sono figlio, allora ti adoro. Io adoro quello che conosco, perché io ti conosco, Padre. Io non dubito di te. E da oggi, ogni giorno, ti conoscerò meglio, Signore, perché tu mi conosci ancora prima che io venissi al mondo, hai proclamato un destino su di me. E io oggi decido di crederlo e prendere questo proposito nella mia vita e vivere nella nuova stagione, dove la dimensione del cielo si apre su di me, perché non voglio più vivere nel tempo, voglio vivere nel tuo tempo. Grazie, papà. Tu hai ricevuto uno spirito di adozione per il quale puoi chiamare Dio papà. Chiamalo papà, chiamalo Abba. Abba, cambia tutto, cambia tutto. È la dimensione della tenerezza, è anche la dimensione del timore, perché sai che Dio è tuo padre. E da questo momento tu hai la rivelazione, il velo si rimuove, e nel nome di Gesù, lo Spirito Santo comincia a rivelarti. Chiedi, Spirito Santo, rivelami l'amore del Padre, rivelami, trasformami, Signore. Io non mi conformo, non voglio conformarmi, Signore, da questo momento, anche se ho arrestato il processo di trasformazione. Oh Signore, io riprendo il percorso della gloria, di gloria in gloria, e dovunque mi manderai, io non andrò con la mia carne e sangue,
ma andrò in ufficio sapendo che io sono un portatore della tua gloria. Io guarderò i malati e li guarderò con i tuoi occhi e dirò: io voglio, perché mio padre vuole che lui sia guarito, e lo voglio perché io ho lo spirito del padre. Io andrò e lo guarirò. Io pescherò un pesce e troverò 100 euro. Non avrai problemi perché sei figlio, ma devi decidere in questo momento. E io vi chiedo, quanti hanno avuto questa frustrazione, questa santa frustrazione? Era la stessa frustrazione che aveva Gesù, e a 30 anni disse: basta, basta, questo è il momento di entrare nel proposito. E quello che in 30 anni non aveva fatto lo fece in 3 anni. Questo è il momento in cui tu entri nel proposito, dove i cieli sono aperti su di te. Quanti lo volete? Quanti lo volete? Quanti lo volete? E io vi chiedo in questo momento, per chi decide di essere attivato in questo, cioè di essere confermato in questo, io vi chiedo di venire avanti in questo momento. Per chi vuole, per chi vuole, per chi ha fame, solo per chi ha fame, solo chi ha fame, solo chi è assetato. Beati quelli che sono affamati ed assetati, perché saranno saziati. Beati quelli, beati se siete affamati, beati voi che state venendo, beati voi che siete stanchi, beati voi che siete e volete ritornare ad avere un cuore come un piccolo fanciullo. Beati voi che ancora avete deciso di continuare e finalmente credere. Beati voi. Beati voi. Grazie Signore. Cominciate a ringraziare. Non guardate a destra e a sinistra. Cominciate a ringraziare. Cominciate ad adorare in questo momento. Di dire: Signore, non c'è un'età. Non c'è colore, sesso. Non c'è bianco o nero, ma c'è ognuno di noi che in questo momento ha un desiderio profondo di dire: Signore, tu mi hai mandato a fare la differenza, io oggi ricevo. E io so che tu oggi, da figlio, ricevi anche la guarigione fisica se tu la vuoi, perché la guarigione non si chiede, si riceve. È stata già data, figli, è stata già data, la devi solo ricevere.
L'orgoglio è la volontà dei pesi che ho. Voglio te, oh Signore, ho bisogno, sai, di te solo. Eccomi, io sono qui.
Continuate ad adorare, continuate a proclamare su di voi. Cieli aperti come figlio, chiamalo padre, papà, chiamalo papà.
Ricevi nel nome di Gesù. Ricevi
nel nome di Gesù. Ora, una nuova stagione. Aprite il vostro cuore, non ponete alcuna resistenza nella mente, figli miei. Nel nome di Gesù. Ora, ora. Ogni frustrazione si annulla adesso. Tu ricevi lo shalom.
Siamo andati avanti nell'orario, ma abbiamo ricevuto di più. Amen. Allora siamo nelle nostre mani, Signore, vogliamo ringraziarti, perché tu, Signore, veramente non vieni mai meno. Alleluia. Forte questo applauso al Signore. Alleluia. Grazie, grazie, grazie Gesù. Grazie, grazie, grazie Signore. Siamo in un tempo di cambiamento, di svolta, giriamo. Vogliamo benedire l'Apostolo Enzo, la Chiesa. Alleluia, vogliamo darle un bel applauso di benedizione. Alleluia. Alleluia. Buona settimana. Ci vediamo nei prossimi incontri. Dio vi benedica. Buona settimana a tutti.
Il nome di Dio è